Continuando nell'elenco delle beatitudini ci incontriamo su quella che recita così: Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Tutte le beatitudini che abbiamo incontrato fanno sempre riferimento a Gesù. L'abbiamo detto il primo giorno, le beatitudini non indicano un traguardo, ma sono una via, un mezzo, perché come Gesù è via, Gesù uomo è via per arrivare a Dio, quindi le beatitudini attraverso sono un dono, è Gesù che vive dentro di noi. E per cui dovremmo viverle pensando che mi viene regalato lo Spirito per viverle. E come faccio a riconoscere se ho questo Spirito per viverle, no? Per esempio, questa beatitudine, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Possiamo immaginarci che questa beatitudine, ecco, che questa beatitudine è stata vissuta anche da Gesù, no? E allora immaginandoci la vita di Gesù, noi sappiamo che alla fine della sua vita Gesù dice una parola, ho sete. Ha una sete tutta particolare, Signore. Evidentemente questa sete non è la stessa sete che intendiamo noi. Ha una fame e una sete, il Signore, che comunque incontra la fame e la sete di tanti uomini. Se volete, Gesù ha fatto l'esperienza che fanno tutti i bambini, che poi diventano uomini, adulti. Ha incominciato ad avere fame e sete, per arrivare a una fame e sete che poi è diventata un'altra cosa, no? Ma Gesù dice quelli che hanno fame e sete beati. Sa quasi, potrebbe sembrare quasi un affronto, no? E tu vai a incontrare un tuo amico a cui va tutto male e magari ha ricevuto ingiustizia a destra, a sinistra, dalla famiglia, dalla società, eccetera, eccetera, e tu gli dici beato. Perché beato quella persona lì per Gesù? Perché è beato? Se c'è una mancanza, che beatitudine è quella lì? Come faccio a dire che è beata una persona a cui, che ne so, è stato fatto un torto e... Ci sono delle persone, forse tutti siamo a conoscenza, forse no, forse lo sappiamo, lo immaginiamo, no? Oppure girando chi ha avuto la possibilità di girare nel mondo ha incontrato forse dei popoli, delle famiglie, delle persone che evidentemente hanno fame e sete di giustizia. Noi ci arrabbiamo se non abbiamo un giorno di fede e facciamo gli scioperi per un giorno di fede, ma ci sono delle persone che non hanno delle giustizie che sono proprio necessarie per vivere, non per un giorno di fede. Qual è la mia idea di giustizia? Qual è? Come la intendo io, no? La giustizia? Che cos'è che dentro di me mi fa diventare? Di che cosa ho fame? Di che cosa ho sete? Allora il Signore parla con tutte queste persone che hanno fame e sete. Fame e sete appunto si riferisce a qualcosa che serve al nostro fisico, perché l'attribuisci invece a un livello morale, a un livello che non è fisiologico, come la giustizia? Per dire che comunque la giustizia è radicata dentro quello che ci fa vivere. La giustizia ci serve per vivere e anche per desiderare il cielo. Quando il Signore dice cercate il regno di Dio e tutte le cose vi saranno date in aggiunta, cercate il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Comunque, il regno di Dio comunque ha una giustizia. Questa giustizia del regno di Dio non ha per niente a che fare con la giustizia del regno degli uomini? Evidentemente ha a che fare. Allora, gli uomini in qualche maniera vivono con un collegamento, hanno un collegamento con il Regno dei Cieli, vivono un collegamento speciale. Sono beati perché hanno fame e sete, cioè sono beati perché in quel momento lì denunciano qualcosa che in realtà è scritto dentro di loro. Loro hanno fame della giustizia. E se in un popolo, se in una comunità, se nella mia vita, se un singolo non ha fame e sete della giustizia, c'è da preoccuparsi. Perché la giustizia è l'altra faccia dell'amore, è l'altra faccia del... Faccio la volontà di Dio, diciamo noi, candidamente. Ho fatto quello che mi dice la regola, candidamente. Ma questa volontà di Dio, questa non ha senso se poi non arriva, non si infiltra, diciamo così. La volontà che io osservo, la volontà di Dio, deve infiltrarsi nella mia vita pratica, nella vita normale, nella vita di tutti i giorni, deve stabilire relazioni eque. Se non ci sono relazioni eque, se non... Se la comunità, appunto, no? Se una comunione, una chiesa, no? Non ci sono relazioni eque, e se non c'è, gli atti di culto non saranno gradevoli a Dio. Quindi, paradossalmente, no? Si possono celebrare atti di culto perfetti mantenendo uno stato di disuguaglianza sociale, disuguaglianza comunitaria. E naturalmente questo non è gradito a Dio. Naturalmente il Signore, quando noi gli offriamo certi digiuni, lui gira la faccia da un'altra parte, perché non gli è gradito, per questo motivo qui. Allora, invece chi ha fame e sete, per questo ci aiutano i poveri, capite? I poveri ci aiutano perché i poveri ci fanno capire che la giustizia per loro può diventare anche motivo, per loro è questione di vita o di morte. E dovremo recuperare questo aspetto organico quasi della giustizia, direi quasi fisiologico. Dovremo recuperarlo, avere fame e sete, come il bambino ha fame e sete del latte, al punto tale che se non lo riceve muore, non cresce. E così noi dovremmo avere fame e sete della giustizia, perché se io non pratico, se non osservo, non faccio la giustizia, io muoio. E non mi viene aiuto il fatto che io ho celebrato il culto divino. E qui c'è un passaggio importantissimo che bisogna proprio farlo, e con gli anni lo capiamo sempre di più. Nessuno di noi pensa che non serve celebrare l'atto divino, il culto divino, le ore, ma sempre di più, più cresciamo, più ci rendiamo conto che questo è legato comunque, che Dio gradisce quel sacrificio interiore della volontà che prega, quando comunque anche la virtù, anche le nostre virtù, anche il nostro desiderio che tutti cresce, il nostro desiderio che tutti stiano bene. Deve crescere questo desiderio che tutti stiano bene. Che ci sia giustizia tra di noi. Deve proprio crescere anche giustizia, che ne so. Veramente è il desiderio, quando noi ci avviciniamo a Dio, se ci avviciniamo a Dio, è Dio stesso che ci spinge verso i fratelli. Questo amore di Dio ci spinge verso i fratelli, non ci spinge lontano dai fratelli, ci porta dentro le disuguaglianze. E lì, ecco, allora io condivido, imparo a condividere, avere questa fame di giustizia. Il mondo cerca un altro tipo di giustizia, no? Pensate alla corruzione che c'è in questa società, la corruzione che c'è, ma non è che rimane fuori dalle nostre porte la corruzione, no? E quindi io mi devo sempre domandare se il mio stile di vita, personalmente e comunitariamente, io mi devo domandare se il mio stile di vita favorisce l'aumento della equità, dell'uguaglianza, l'aumento di uno stile di vita migliore. Io mi devo domandare se come vivo io comunque favorisce una giustizia più grande per tutti. Me lo devo domandare. Io non posso limitarmi a dire non ho fatto niente di male, ma io posso dire, non ho fatto niente di male, finalmente ho realizzato il mio sogno, finalmente ho realizzato quello che cercavo. Perché se il tuo sogno è un'affermazione personale, ma non è la giustizia di Dio. Il sogno di Dio è che tu stia bene insieme ai tuoi fratelli. Il sogno di Dio è che si salvi un popolo. Il sogno di Dio è che un popolo abbia da mangiare, che il popolo, che al popolo non manchi nulla. Il sogno di Dio è questo. Poi che tu dentro questo popolo stia bene, certo, ma il sogno di Dio è che si salvi un popolo. Il sogno di Dio è che tutti abbiamo necessario per vivere e per lodare Dio. Viceversa non è un sogno di Dio, quella non è giustizia che piace a Dio. Se tu hai realizzato il tuo sogno, quello non è il sogno di Dio. E il sogno di Dio è un altro, il sogno di Dio è che un popolo stia bene, che ci sia giustizia. Per questo beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché divengono come, perché loro attirano la giustizia di Dio, capite? Perché beati? Perché Gesù era beato? Perché aveva fame e sete della giustizia, attirava la giustizia di Dio sul popolo per cui è morto, ha attirato la giustizia di Dio, così i poveri oggi, i deboli, attirano la giustizia di Dio. Qualche volta quella giustizia di Dio per noi è anche una punizione, un monito, una correzione. Ma quando vogliamo far tacere la voce dei poveri, capite? Una città che non contiene più i poveri è una città maledetta, perché non sa più riconoscere quella della giustizia. Ed è sempre un povero, è sempre una diseguaglianza, un grido che ci porta a riconsiderare il tema della giustizia, no? È facile, non voglio dire, ci siamo, la giustizia secondo gli uomini spesso è appunto è mettersi d'accordo per spartirsi la torta tutti quanti insieme, e poi a volte magari di fronte a certe ingiustizie, no? Anche noi siamo come quelle persone che dicono: ma che potevo fare? No, tanto non potevo fare niente. Alcuni rinunciano anche a lottare, dice il Papa, a lottare e spartirsi, a lottare per la vera giustizia, scelgono di salire sul carro del vincitore. Quante volte succede questo, no? Nella politica sempre, ma anche nella vita religiosa a volte succede questo. Avere questo zelo per la giustizia, riuscire a sentire come se sia ferita la tua carne, se quella ingiustizia ferisce la tua carne, e tu diventi un grido, e tu sei beato se tu gridi, se tu sai gridare per l'ingiustizia che subisce un tuo fratello, significa che non ti sei assuefatto l'ingiustizia. E allora il Signore stesso ha vissuto questo, capite? La sua fame e la sua sete di giustizia. Ha gridato sempre verso il Padre, no? Chi è Gesù? È la giustizia di Dio, è la misericordia della giustizia di Dio. Che modo ha avuto Dio di fare giustizia? No? Come ha fatto giustizia il Signore? È veramente incredibile, no, questa beatitudine. Però se andando in giro per le strade, per la città, guardate la gente sotto quest'ottica, vi accorgerete che c'è una fame e una sete di giustizia incredibile. C'è una fame e una sete di giustizia grande. E molte persone sono arrabbiate per questo. Poi dopo il modo come soddisfano questa fame e questa sete di giustizia è diverso, magari c'è la corruzione appunto. Ma la corruzione che cos'è? È un modo disonesto di fare giustizia, no? È un tentativo di soffocare questo grido. La corruzione è un tentativo di farti furbo. Ma c'è sempre questa disuguaglianza. Per cui se noi non abbiamo per niente sviluppato questo senso della giustizia, non possiamo nemmeno rendere culto a Dio, non possiamo generare la gloria di Dio. Sì, dobbiamo farlo, però lo facciamo in maniera che Dio non lo gradisce, perché se io anche moralmente, nelle mie virtù umane, non riesco minimamente a vivere questo atto, questa pratica della giustizia, e allora, guardando Gesù, ci accorgiamo che Gesù si è schierato subito, non con i poveri, ma per questo anche, no? Per questo lui si è fatto povero. E quindi lui ha sentito il grido dei poveri nella sua carne, l'inuguaglianza, la diseguaglianza, e ha gridato a Dio. E per questo sono beati quelli che hanno fame e sete, perché Gesù ha avuto fame e sete di giustizia. E là si è visto esaudire questa fame e sete nel completo abbandono nella giustizia del Padre. Però questa giustizia il Padre l'ha realizzata attraverso il dono d'amore del suo figlio, il dono d'amore, al punto che la giustizia tanto desiderata dagli uomini, che ci ha riconciliato con Dio, è stata possibile attraverso l'offerta della vita del figlio. Il figlio quindi si è offerto e ha coperto questa ingiustizia, ha trasformato questa ingiustizia, il peccato degli uomini. Quindi, per far giustizia occorre sia una virtù umana, quella di essere giusti appunto, ma occorre anche una grazia speciale, perché noi sappiamo che la mancanza di giustizia spesso si arriva poi alla vendetta, si arriva al peccato. Il perdono ristabilisce la giustizia tra Dio e me e tra me e i fratelli. Ma come? Chi è che ha fame e sete della giustizia? Vedete, Gesù per rendere possibile tutto questo muore sulla croce e ci regala il perdono di Dio, la misericordia. Siamo giustificati. Siamo stati giustificati. Ogni volta che ci confessiamo, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, l'amore del Signore ci giustifica, lo Spirito Santo ci giustifica, ci convertiamo a quell'amore e siamo giustificati indipendentemente dalla legge. Allora, io quando mi sento veramente povero, so che posso bussare al cuore di Dio come un mendicante. Ma devo fare esperienza tutti i giorni anche che non posso conoscere la giustizia se io non sento questa fame e questa sete. Per cui penso che la povertà più grande è proprio non avere fame e sete della giustizia. Un po' ci siamo dimenticati, addormentati, no? Ci siamo un po' addormentati, pensiamo che la giustizia sia una cosa tra gli uomini e la giustizia di Dio sia un'altra, no? Invece le due cose sono unite. Un uomo riconciliato con Dio sente con una forza grandissima la fame e la sete di giustizia. Se no, quando noi diciamo il Magnificat, no? Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ditemi voi cosa pensate a un futuro che ancora deve arrivare. Ecco, come lo pensate questo Magnificat per i poveri reali? Sapete che la meditazione e il commento teologico di questi versetti ha fatto nascere la teologia della liberazione nella vita latina. Può non essere accolta al 100%, sono d'accordo, però non bisogna nemmeno dire che è tutto scarto, cioè bisogna anche riconoscere che in quel luogo lì leggere questi versetti del Salmo, questa magnifica, ha un altro significato che dico in un posto dove tu stai a caldo, a riscaldamento. E tu allora ti immagini che il Signore farà questo, ma chi recita il Magnificat e non ha una casa, gli è stata tolta la possibilità di averla, oppure chi è chiaro che lo recita in un'altra maniera, no? Ma la giustizia veramente poi ha mille forme, no? Per esempio, pensate a tutto lo scandalo della pedofilia, ma anche della Chiesa. anche nella Chiesa. Io mi sono reso conto di quanto è importante, e lo dico con rammarico perché non mi sono reso conto prima forse, no? Una famiglia, una persona che ha avuto uno scandalo, che ha avuto un minore, insomma, che è stato abusato. Ma voi sapete che dolore è? Qual è il dolore più grande per quella famiglia? Io l'ho avuto proprio in diretta questo dolore. Non è tanto, cioè, quello che ha subito è grave, ma è il fatto che non gli venga donata la possibilità di dire ho sbagliato, cioè non sentono che non c'è una, non viene riconosciuto dall'altra parte che uno ha sbagliato. Quindi questa mamma mi diceva il dolore più grande è stato riconoscere e è stato aver sentito da parte di una persona ecclesiastica che non era sicuro, che questa cosa non era così grave. Quindi la mamma ha sentito un dolore grandissimo, la giustizia è stata, ma specialmente quando siamo noi religiosi, capite? Quando siamo noi nella Chiesa a commettere un'ingiustizia e quando noi non siamo pronti ad ammettere, no? Feriamo tantissimo la coscienza collettiva di un popolo. Noi abbiamo una responsabilità in questa cosa, tutti dobbiamo essere giusti, ma noi che cantiamo la giustizia di Dio tutti i giorni, è chiaro che se io commetto un'infrazione devo essere pronto, se lo riconosco devo essere pronto anche ad ammetterla, perché c'è a volte una superficialità, bisogna ammetterlo tra di noi. Una piccola o grande superficialità. Dio ci ama tantissimo, ma non ci fa degli sconti stupidi. E noi dobbiamo essere pronti invece, saperci accusare e anche riconoscere che dobbiamo crescere nella giustizia tra di noi. Che le nostre azioni verranno giudicate, ma non lo dico per spaventarci, ma vengono giudicate dall'amore, certo, ma saranno comunque azioni che comunque sono messe davanti al cospetto di Dio. Quindi, perché Papa Francesco chiede così tanto, no, nella sua Chiesa adesso che sappiamo riconoscere gli abusi? Perché questo lenisce il dolore delle vittime. Lenisce il dolore delle vittime. Io questo non ci avevo mai pensato così tanto come quando ho incontrato delle persone che hanno avuto degli abusi e di fronte alla loro confessione ho dovuto ammettere, io non ci ho mai pensato a questa cosa, ma lenisce il dolore delle vittime il fatto che chi ha commesso gli atti lo confessa. Ripensiamoci a questo, perché per me è stata una novità, per me è stata veramente una novità. Io non ero abituato a pensare così, perché pensavo che erano tutte, magari, che erano cose che avevano ingigantito i media, i giornali, ma constatando la coscienza di una mamma che con la sua famiglia, da sempre, era una persona attiva, lavorava nella parrocchia, lavorava nella comunità, tutta la sua famiglia lavorava per la Chiesa, un reato nei confronti del figlio, ha causato un dolore grandissimo, ma poi il dolore più grande è stato che non gli è stato subito riconosciuto come reato, capite? Tutta la sua vita, tutta la sua famiglia lavorava per la Chiesa, per noi ha subito. Ecco la giustizia, capite? Lenisce un po' il dolore, no? È così in tanti altri aspetti, no? Quando, se i rapporti che noi abbiamo con il mondo esterno, i rapporti, veramente bisogna stare attenti alle piccole cose, a saper curare le piccole cose, essere giusti nelle piccole cose, non collaborare a quel clima culturale che è un clima inquinato dalla corruzione, per cui io ti do perché tu mi dai, perché se anche noi facciamo così, piano piano, ci saranno sempre degli scarti umani, no? Noi siamo entrati nel circuito delle persone corrotte, e poi ci sono gli scarti che non possono entrare in quel circuito. E quando tu domandi a una di quelle persone che è rimasto fuori da quel circuito, cosa ne pensi di quello, di quella persona, di quel gruppo, di quella che si chiama Chiesa? E guardate, non è solo un fatto scandalistico, giornalistico. Alcune persone sentono forte questa fame e sete di giustizia, rimangono feriti gravemente perché noi, uomini di Chiesa, a volte abbiamo sottovalutato questo passaggio qui. Vi ripeto, per me questa è stata una novità, incontrando alcune persone che hanno subito reato. E hanno detto che questa è stata la ferita più grande, perché hanno amato la Chiesa e hanno sentito dire che no, non è quello che si importa. Allora, vedete come la Chiesa, crescendo, diventa sempre più sensibile anche, no? Noi abbiamo tanta strada da fare, ma meno male, a me questo mi dà anche gioia, capite? Perché ci sono tanti motivi di conversione. Tanti, io devo crescere ancora in santità e in giustizia, non solo in santità e giustizia, io devo crescere tanto, in santità e giustizia, io devo crescere tanto, in modo che quando canto il Magnificat io abbraccio tutto il genere umano, abbraccio tutti i poveri, abbraccio tutti e con loro ho fame e sete di giustizia, con loro ho fame e sete di giustizia. Con loro, allora è magnifica, mi prende carne, mi prende uno spessore umano e diventa bellissimo cantare il Magnifica. E Dio fa meraviglie, capito, quando si canta il Magnifica, veramente incarnato nelle ingiustizie di questo mondo. Allora Dio fa delle meraviglie, veramente. Se no, piano piano non capiamo più quello che diciamo, no? Ha rovesciato i potenti dal loro trono, ma se potenti siamo noi, e noi lo cantiamo scherzandoci, invece i potenti siamo noi nei confronti dei deboli tante volte. Allora rovescia a me, Signore. Rovescia a me. Detronizza me se io non ho questa sensibilità, no? Questa sensibilità in questi ultimi anni è tanto più sviluppata, e sappiamo tutti perché. Perché è entrato nella Chiesa un punto di vista che è di un continente diverso, no? È un punto di osservazione che è decentrato. Prima era tutto centrato per lui, adesso è decentrato. Quindi, come quando tu stai dentro una stanza, non vedi le rantiere libere che sta sempre qui, arriva uno da fuori e le vede subito. Tu non le vedevi, perché tu ci vivevi tranquillamente in quelle rantiere. Ma arriva una persona di fuori, da un altro punto di vista, come Macellano, che guarda le cose delle... E tu vedi cose che non vedevi prima. E per questo adesso siamo più sensibili, no? Io in questo ringrazio il Signore. Io mi sono trovato mancante in tanti dei punti che dice Papa Francesco. Non lo dico adesso per tutto. Mi sono trovato mancante, non so scrivere, vorrei scrivere una lettera e ringraziarlo. Perché io non ci sarei mai arrivato da solo. Se non ci fosse stato questo pungolo a ricordarlo tutti i giorni, non ci sarei mai arrivato. Avrei continuato a recitare il Magnificat come sempre, a pensare che io faccio la volontà di Dio perché osservo la regola, perché più o meno osservo la regola, non la osservo neppure. Invece, sì, invece questo sguardo mi ha ricordato che, per esempio, quella mamma è consolata dal fatto che tu, sacerdote, mi riconosci che hai fatto, che è colpa mia. Noi questo aspetto qui non lo consideriamo, capite? Ma anche un po' viene dentro una situazione, una bidonville, una situazione dove i potenti fanno quello che vogliono. E qual è il clima, qual è l'animo di quelle persone che stanno lì? Andiamo un po', mettiamoci un po' da parte di chi continuamente è sopraffatto. E anche se vuole arrivare al livello degli altri, non ci può arrivare ormai, perché non bastano neppure, non ci sono più nemmeno le condizioni economiche, energetiche in questo pianeta, perché i poveri possono raggiungere quello che hanno raggiunto i ricchi. No, non ci sono più le condizioni nemmeno energetiche in questo mondo, perché i poveri possono diventare come sono alcuni ricchi. E noi pensiamo di sindacare sui poveri? E noi pensiamo che sì, i poveri devono capirlo, perché no, no, per i poveri questo è fame e sete di giustizia. Fame e sete di giustizia. Un povero non può capire perché qua ci sono tutte queste cose, ci avanzano le case, ci avanzano le strutture, ci avanza tutto. Un povero non può capirlo. E io non gli posso sbattere in faccia i miei salmi. Prima devo realizzare la virtù sociale, prima io devo fare delle cose, quello è il movimento che piace a Dio, capite? Ma non per fare sociologico, ma perché è così, è ragionevole che sia così. È ragionevole che sia così, non c'è giustizia, c'è disuguaglianza, quindi non c'è nemmeno amore di Dio. Questo Dio me lo fa capire piano piano, eh? Ed è una grazia, appunto la Chiesa cammina e sempre, no? Si converte sempre la Chiesa al Verbo. Quindi la Chiesa è la sposa del Cristo crocifisso, ha fame e sete, la Chiesa deve avere fame e sete di giustizia, fino all'ultimo giorno. Deve avere fame e sete di giustizia, perché se Gesù ha avuto fame e sete di giustizia fino all'ultimo giorno, anche la Chiesa deve avere fame e sete di giustizia. E non può cantare tranquilla, vincitrice, perché tutte le cose gli vanno bene. Il Signore ha tirato su di sé la misericordia di Dio su tutti gli uomini, no? Che lui ha assunto. È morto con una sete incredibile dell'amore di Dio, dell'amore della nostra sete, diceva Sant'Agostino, no? Lui ci ha giustificati, quindi lui ha desiderato che noi imparassimo a conoscere il suo amore. Lui è morto assetato da questo amore nostro, no? E quindi ci ha giustificato, ci ha regalato la giustizia. Lui ha realizzato la giustizia, è lui che ha realizzato la giustizia. Ma dire questo a un povero, io non posso dire: lui ha realizzato la giustizia, quindi stai tranquillo, stai morendo di fame perché Gesù ha realizzato la giustizia per te. Qualche volta si è pensato così, insomma, no? Non proprio così, ma che possiamo fare noi, no? Diciamo, no! Qui è lo scoraggiamento che dice Papa Francesco nella lettera, no? Di fronte alle situazioni di ingiustizia, alcuni rinunciano a lottare per avere giustizia e salgono sul capo del vincitore. Noi sul capo del vincitore non dobbiamo salire mai. Dico il vincitore umiliano. Noi dobbiamo salire, noi dobbiamo stare come poveri. E allora pensate, no, ci incarniamo, stiamo in una città, stiamo in un paese, stiamo in una terra, stiamo in una regione. Da dove sale il grido dei poveri in questa regione? Qual è il contesto culturale dove sale il grido dei poveri di Dio? Io devo completamente immedesimarmi in quel grido lì. Allora quando io reciterò i salmi, subito mi ricorderò di quel volto, di quegli occhi, di quelle mani, di quella famiglia, di quella cucina dove non c'è niente, c'è un odore di sporco, mi immedesimerò, entrato in una casa di un povero veramente, e quell'odore non ti lascia più, e quando anche ti lascia, perché ti sei fatto la doccia, te lo riporti nella mente quell'odore del povero, qui ce l'hai, non ce l'hai più sulle mani, ma ce l'hai qui l'odore di un povero, e quello diventa l'odore del buon pastore, che il buon pastore deve prendere quell'odore lì, no? Deve gridare, allora i salmi diventano pieni di carne, pieni di spessore, allora la mia vita diventa un grido a Dio, allora il mio monastero diventa un luogo dove i poveri vengono perché si sentono consolati, aiutati. Comunque noi dobbiamo gridare. I poveri hanno solo un amplificatore, l'amplificatore è la coscienza, ma dobbiamo essere anche noi, la Chiesa è l'amplificatore dei poveri, della voce dei poveri, è l'amplificazione, quindi il fame e sete di giustizia, perché sarete saziati, dice Gesù, sarete saziati. Ritorna ancora con questi verbi che hanno a che fare con la vita fisiologica quasi, no? L'amore del Signore ci deve saziare. Significa che non è solamente un fatto meramente spirituale, ma è un fatto proprio che tocca tutta la mia vita, la vita dei miei fratelli, di un popolo, di una cultura. L'amore deve saziare, deve diventare pienezza. Quindi noi dobbiamo bussare, no? Come un mendicante. Noi dobbiamo, appunto, nella vita spirituale abbiamo una certa facilità. Queste metafore nella vita spirituale ci risultano più semplici, non le capiamo meglio. Agostino dice, no? Mendico è colui che nulla attribuisce a se stesso e tutto si attende della misericordia divina. Ogni giorno egli bussa, grida davanti alla porta del Signore e bussa perché egli apra. Ok? Tutti abbiamo capito il senso spirituale, no? Ma questa parola di Dio, tradotta per un po', che significa? Il povero bussa sempre, no? Ricordate il ricco Lazzaro. Non cercate a noi di essere come quel ricco che è sordo al grido di Lazzaro. Non ci accada in noi, non ci accada con tutti i nostri beni, di non ricordarci, di non sentire quel grido. Perché c'è da dire anche una cosa, no? Che questa cultura, un po' europea, un po' continentale, un po' così, attutisce questo grido, non ce lo fa sentire. Ma quanti gridi, quanta fame, quanta sete di giustizia c'è in questo mondo? Ma tantissimi. Non ce ne rendiamo conto a volte, no? Perché nei percorsi abituali spesso questi gridi non si fanno sentire più. C'è bisogno che tu esci, ti sconnetti un po' dalla connessione formalistica, da quelle connessioni. Bisogna che ti sconnetti. Se tu ti lamenti sempre per te stesso, tu non riuscirai mai a sentire il grido di un povero. E allora fame e sete di giustizia è una beatitudine. Sentire fame e sete di giustizia è proprio una beatitudine, un dono del Signore Gesù che è entrato nella tua vita, che ti fa sentire proprio questa, che tu hai bisogno, e questa giustizia, questa fame ti fa venire voglia appunto di fare qualcosa, di fare qualcosa. Di migliorare un po' il mondo attorno a te. Certo, noi lo consoliamo spiritualmente, ed è importantissimo, no? E pensate, noi portiamo davanti al Signore tante persone che soffrono, no? Ma veramente io penso che il Signore non ha mai perso di vista nessuno dei volti sfigurati che ha incontrato, non li ha portati tutti sulla croce. Con lui si è immedesimato nel volto del popolo, nel volto della Maddalena, nel volto di tutte le persone, tutti quei popoli. Si è immedesimato, l'ha portato sulla croce, ha fatto giustizia. Però questa giustizia che noi appunto riceviamo tutti i giorni, questa giustizia deve poi liberare la nostra capacità di amare i fratelli veramente. Fame e sete, no? Che... cioè non... abbiamo ancora tanta strada, ecco. Il tema della giustizia, no? In fondo, nel panorama, diciamo così, dell'ecclesiastico fino a poco tempo fa non veniva molto quello. Magari ci si preoccupava di più, come dice Papa Francesco, di alcuni peccati, no? Ma quello della giustizia sociale poco. Della corruzione poco ci si curava di queste cose qui. Però, dicendo, no, che poi è importante che Dio perdona, che solo Dio è il peccato, quindi se io non faccio il peccato c'è la giustizia poi. E no, e comunque bisogna fare qualcosa anche per la giustizia. Bisogna lavorare anche. Quindi una chiesa, no, i sacerdoti, le monache, tutti quanti, no? Noi dobbiamo avere una trasparenza. Una trasparenza. E non è giusto che noi, per esempio, abbiamo delle immunità come quelle parlamentari. Non è giusto, perché se gli altri non si possono permettere delle immunità davanti a Dio, davanti allo Stato, perché dobbiamo avere noi? Perché? Non ha senso, capite? Non riusciamo a avere città di magnifica se abbiamo delle immunità. Non siamo più i poveri, ma siamo quelli che insegnano ai poveri. E no, non va bene. Noi dobbiamo desiderare fortemente di essere poveri, i più poveri dei poveri. E per questo il Signore ci chiede di lasciare tutto perché piano piano questo, perché lui piano piano diventa il nostro tutto, no? Quindi se non c'è questa fame e sete di giustizia è difficile aprirsi all'amore di Dio, no? Spesso poi diventa tutto spiritualistico e poi si va in crisi nella vita. Si va in crisi perché non abbiamo avuto fame e sete della giustizia, perché quella della vita spirituale diventa fatta tutta di parole. Ma quando incontrate, voi lo sapete bene, quando incontrate una mamma che non ha da mangiare per i figli, o incontrate una famiglia che non arriva a fine lo stipendio, a fine del mese, sono tante oggi, famiglie italiane, che non possono comprarsi una macchina, o che non possono fare, non hanno i soldi per comprare lo zaino per i bambini, i libri, ma sono tante. Voglio dire, quel morso, che è un morso di ingiustizia, perché non è giusto, perché sono persone che lavorano, ci deve pensare lo Stato, ci devo pensare io, appunto, io devo sentirlo. Quella è una beatitudine, quella è una beatitudine, quella è una beatitudine, quella è una beatitudine. Voglio sapere se noi ce ne rendiamo conto, quella è una beatitudine. Rischiare di non avere niente da mangiare è una beatitudine. Ma perché ne facciamo a meno? È una beatitudine. Li guardava il Signore, li vedeva e diceva: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. E lui pensava anche a sé, a lui beato in quel caso lì, no? È avuto beato, fame e sete, è nato poi. Ecco, chiediamo al Signore di scomodarci e di non addormentarci. Chiediamo per ciascuno di noi che è molto più bella la vita religiosa se siamo provocati da Dio, se siamo messi sotto sopra. È molto più bella. Diventate un po' santamente rivoluzionari, santamente rivoluzionari. Diventiamo un po' tutti santamente, non rivoluzionari stupidi, ma santamente rivoluzionari. Non ci accontentiamo di queste misure di giustizia, di equità che sono diplomatiche e sono ingiuste, ma anche tra di noi, capite? Anche tra di noi, tra i monasteri, tra i conventi, non ci accontentiamo di queste misure che abbiamo fatto su un pezzo di carta. Chi l'ha stabilito? Che bisogna vivere sempre così? E non guardare, non mettere fuori la testa fuori di casa, vedere quello che sta succedendo fuori di casa. Noi dobbiamo incarnarci di dove andiamo a vivere, no? Non tutti i monasteri devono vivere la stessa. Se io sto a Reggio Calabria, sono in Calabria, e non è come stare in Lombardia. Se io sto in Perù, non è come stare in Svizzera. E comunque devo sentire questa fame, questa sete. Ci sono tante forme di iniquità e di giustizia, tante. E i poveri ci stanno sempre. I poveri cambiano forma, cambiano faccia, ma ci saranno sempre. Allora, appunto, non rinunciamo alle beatitudini, non scegliamoci le beatitudini che ci piacciono, cerchiamo di prendere tutte, perché tutte rappresentano, sono un tassello di quel mosaico che è Gesù. Ognuna rappresenta Gesù nella sua, e tutti insieme sono Gesù nella sua pienezza. No? Gesù ha avuto sentire questa fame e questa sete. È morto come un assetato di giustizia, di amore. E ha donato tutto se stesso, no? Perché sia fatta questa giustizia, ci ha giustificati lui. Però ha sentito questa. E allora il santo è sempre un po'. Il santo è sempre uno che mendica. Quando noi diciamo di Sant'Agostino, siamo mendicanti di Dio, no? Frase bellissima che sta in tutti i santini che si rispettano. Mendicanti di Dio, no? E tutti dicono, ah, che bella frase, che l'ha detta Sant'Agostino, che bello, sì, bellissimo. Concretamente, per te che significa essere mendicante di Dio? Ho bisogno della parola di Dio, va bene, prendi una baracca, vai in biblioteca. Ma che cos'è la parola di Dio? È solo la sua parola che ti dice che tu, la parola di Dio si incarna, quindi ho sete di te e della tua giustizia, significa che io devo fare la giustizia anche, e Dio si aspetta che tu faccia la giustizia. Allora tu sei mendicante di Dio, ti manca l'amore di Dio, ma l'amore di Dio non si realizza se non c'è anche l'amore dei fratelli. Dio non ti dà il suo amore per te se tu non cresci nell'amore dei fratelli, che senso ha? Mendicanti di Dio, certo, ma di quel Dio che si è fatto carne, che ha asciugato le lacrime, che ha perdonato i peccati, che non ha portato rancore, che bello questo Dio qui comunque, quanto è bello questo Dio, quanto non ci si può annoiare con questo Dio, no? È proprio, ha un volto completamente nuovo ogni volta che lo incontriamo, Gesù è un volto nuovo, quindi chiediamo al Signore proprio di lasciarci provocare da queste beatitudini.